direzione, quotidianità, ma siamo sicuramente privilegiati. Ringraziamo il Signore anche di questa chiamata all'ultimo, perché siamo la coppia di testimonianza di scorta, perciò non aspettatevi grandi cose, è l'ultimo incontro, perciò hanno detto come va, poi probabilmente si dimenticheranno. Siamo molto poveri, tante volte riconosciamo che siamo quella folla che segue Gesù, siamo entrati in comunità, io non mi sono mai drogato, non ho mai bevuto, mai fumato uno spinello, però comunque mi sentivo povero, cioè quel ragazzo insoddisfatto e non sapevo il perché. Cercavo anche di vivere il bene, di fare il bene, però mi sono incontrato, cioè la mia vita ha incontrato la comunità e perciò mi sono, come dire, ho visto appunto negli occhi dei ragazzi, come diceva Paolo, una luce che a me mancava e che oggi anche cerco di ritrovare, di cercare sempre. E allora ho fatto questa, tra virgolette, agli occhi del mondo, pazzia di fare questa una prima esperienza. Ho incontrato Elvira e lei è una donna che capisce tutto, però lasciava all'altro che si vedesse, all'altro che capisse, non anticipava mai i tempi. Lei vedeva avanti, penso alla mia vita, la nostra, a 20, 30 anni, però la sua grandezza era quella che lasciava a te il tempo per capire cosa dovevi fare, che scelta dovevi essere. Noi siamo tornati, vi saluta il Papa, l'abbiamo visto mercoledì, salutate le famiglie dello sposo. E poi siamo andati anche a visitare il Caravaggio, la chiamata di San Matteo. E San Matteo praticamente ha la mano così illuminata e praticamente San Matteo vede la sua mano, cioè la chiamata la fa quasi, non dico che la fa a se stesso, ma la riconosce lui. Cioè penso che Elvira faceva questo, cioè io anche adesso me la immagino lì. Sicuramente Elvira sbuffava, sorrideva, ti incoraggiava, sorrideva con gli occhi, era così. Ci dava in testa, chissà adesso cosa mi avrebbe detto, però è così, era madre, padre, sorella, amica, quella persona che quando tu parlavi con lei, con tutto rispetto dei sacerdoti e la confessione che comunque c'è la presenza di Gesù che toglie, Daniele, che toglie i peccati e ci ripulisce, però quando parlavi con lei ti sentivi talmente accolto che potevi essere te stesso in pieno, cioè potevi essere nudo e lei non ha mai giudicato nessuno. Non so, avessi anche ammazzato una persona, in quel momento lì lei ne aveva ammazzate due. Non so come dire, aveva sempre questa, si metteva sempre in quelle condizioni lì, sempre un gradino più basso. Poi dopo comunque non te le mandava a dire, cioè proprio una che scuoteva, se avevi dei rami secchi te li faceva cadere tutti, cioè potava. E perciò la direzione è quella di seguire quella folla lì, quella di, cerchiamo di seguire Gesù. Tante volte siamo più vicini e riusciamo a toccare il manto, qualche volta siamo più lontani e non sentiamo neanche la voce di Gesù, cioè mangiamo solo la polvere degli altri che sono più avanti. Però stare lì mi accorgo che è un popolo che cammina, che ha voglia di guarire, cioè si sente ferito, mi sento povero tutti i giorni e perciò anche lo stare in comunità vedo quanto mi fa bene stare con quei ragazzi, vedere la testimonianza, vedere la risurrezione, le guarigioni che il Signore opera e le guarigioni anche che avvengono tra di noi. anche noi abbiamo, siamo due persone diversissime, totalmente, nel senso una cosa che però ci accomuna, però ci accomuna un sacco di cose. Cioè vedo che è stato anche la nostra vita è stata tutta così particolare. Io arrivo da Verona, lei nata a Linz, di Mostar, Međugorje, la comunità, c'è stato tutto uno. Poi ci siamo incontrati a Savigliano, comunità, poi dopo un po' io ho fatto discernimento, poi ci siamo sposati, cioè tutto un che però c'è un sottile filo, no, rosso, che unisce, che è questa presenza di Dio che ci accompagna, che è sempre presente, e però è da alimentare. E penso che una cosa bella che abbiamo entrambi è questa, che magari nelle difficoltà anche più estreme che abbiamo avuto il coraggio di chiedere aiuto, poi lei ne ha molto di più di me, e anche comunque andare a rifugiarsi o andare a chiedere al Signore, nel senso nella preghiera, anche nelle difficoltà singola e poi insieme, è vero che fa miracoli. Sor Elvira ci diceva che ma sì, anche quando litigate, quando non riuscite più a parlare, mi raccomando che non ci siano mutismi, diceva, iniziate il rosario, iniziate la preghiera, poi magari l'altro non riesce neanche a dire un Ave Maria, borbotterà qualcosa, però è vero, c'è anche quei momenti di quando uno inizia e parte, tu in quel momento lì non hai voglia di pregare con te, vorresti quasi aprire la porta adesso, non so, aprire la porta in curva che scenda, no, ci sono quei momenti di, almeno io li ho avuti di. Eppure la preghiera inizia, tin, una cucina, tin, tin, e poi due, è un Padre Nostro, essendo la croce, il Padre Nostro. Cioè, è proprio una guarigione, una liberazione, che comunque il male, il Satana, che è la divisione, va via. Cioè noi abbiamo avuto anche coppie della comunità che si sono separate e pregavano separati. Lui andava alla messa il mattino, lei andava la sera. La preghiera comunque è vero, quella di coppia è una bomba, una potenza, perché è anche se l'altro non ha proprio così voglia, se l'altro... Però noi vediamo che ci fa un sacco bene. E quando le scintille ci sono e litighiamo, diciamo, oh, qua siamo in riserva, abbiamo esaurito la preghiera, e quello è il metro che ci dice che non stiamo più pregando insieme. Possiamo anche fare il bene, possiamo fare aiutare tutti di questo mondo, perché siamo sempre impegnati, siamo sempre... E però, almeno nella... Cioè, la mia vita con Irena è cambiata e sta cambiando. Sta cambiando, però è un... Perché comunque è una donna di Dio, una donna che prega. Non oso capire e pensare come fanno quelli che non pregano. Non lo so, non, secondo me ne saranno più forti, però questa direzione, non ci sentiamo di averla chiara diritta. Noi siamo lì, noi stiamo con le nostre povertà, come dicevo, stiamo cercando di essere quel gruppo, no? di donne, di curiosi, di a volte di fedeli, a volte di sicuri, che siamo lì con il Signore. Grazie.
Allora, noi che viviamo in comunità come coppie siamo privilegiati e fregati, perché per esempio quando parlavate prima di questa tomba, no, che noi non possiamo pensare questo. Io ogni tanto dico, ma se io muoio dove vado? Dove mi mettono? Chissà, perché non... Ecco, la comunità ci aiuta vivendo proprio così come viviamo, senza dover costruire qualcosa di materiale. Non so se mi spiego bene. Siamo obbligati, in un certo senso, di guardare sempre... Cioè, il nostro sguardo dove fissano, come dire, perché già da singoli abbiamo fatto questo cammino, cercavamo di fare questo cammino di avere questo sguardo fisso verso Gesù come una sola persona, no? Poi in coppia abbiamo dovuto ricominciare da capo tutto, perché poi è una cosa di coppia, non è che adesso hai capito tutto, poi ti sposi, no, ti sposi, poi tutto da capo, perché non hai capito niente. Allora, poi arriva un figlio, tutto da capo perché non hai capito ancora niente, poi un secondo figlio, tutto da capo perché di nuovo non hai capito niente, no? Ed è sempre da capo. Nel frattempo, la cosa bella è questa, che diceva anche il Papa, che non esiste una perfezione, non esiste proprio. E questo Suor Elvira a noi ci ha detto già subito prima di sposarci, noi proprio, non posso dire sappiamo tutto, però lei con le sue direzioni piccole che ci ha dato, non possiamo dire che non sapevamo, ecco, non c'è qualcosa che io oggi non posso dire e questo non lo sapevo, perché lei ci ha già detto tutto. Allora, ha detto per esempio, soprattutto a noi donne, noi quando facevamo incontro con lei uscivamo a testa bassa e eravamo servizievoli, umili, guarda, una cosa proprio per un po' di tempo, tutto, subito faccio io, no, sì, silenzio, perché lei ci bastonava proprio, soprattutto noi donne. Perché diceva, ma allora, chi è che porta nel grembo l'uomo? Chi è? E noi, la donna. E chi è che lo allatta? La donna. E chi è che lo insegna? Dai, apri la bocca, dai, ancora un po', dai, dai. La donna. E allora, come fate ad aspettare che vostro marito vi accoglie, vi fa questo? Ma se ha bisogno di una donna, non lo capite, sciocche. Cioè, ci diceva tutti i colori proprio. E noi, ok. Allora, anche fisicamente siete fatte diverse, siete fatte per accogliere, ma non ti vedi? L'uomo e donna sono diversi, ma perché l'uomo non potrà mai fare quello che... Cioè, questa veramente ci ha sempre detto chiaramente questa diversità tra uomo e donna, tra uomo e donna, è che noi non possiamo mai aspettare niente dal nostro marito perché lei ha detto così. Allora, una volta ha fatto questa frase che già un poco tempo fa ha salvato una coppia dei nostri amici carissimi, che lei continua a mandarmi messaggi, grazie di questa frase, mi ha salvato, grazie, grazie, ma io non mi sono accorta. Tutto Suor Elvira che ci sbriciolava questo Vangelo nella vita quotidiana, no? Ma diceva, ma sapete cosa? Il momento quando tu ti aspetti qualcosa da tuo marito, sei già morta. Ma questo sembra duro, no? Però è vero. Io mi aspettavo tantissimo, ma ancora oggi, tante volte, un po' meno, dai, un po' meno, vero? Un po', ma all'inizio, tutto quello che ha detto Elvira, ha detto sì, è vero, veramente Elvira ha ragione, io adesso farò tutto quello che dice lei. Ma quando poi ci siamo sposati, io proprio aspettavo tutto da lui. Allora adesso tu devi questo, perché fai questo, perché... E lui era andato in tilt, si era chiuso, poverino, non usciva più dal buco, perché appena usciva, tum, di nuovo in testa, no? Cioè non riuscivo a mettere in pratica quello che diceva lei, perché è difficile, non capivo come questo. Cioè, ma no, glielo dico, lui deve capire. Scusa, ci sono le parole, cos'è questa roba, sai? Ed è vero questo, non so, anche nel... Grazie. Nella nostra vita di coppia, se noi donne ci pensiamo un attimo, non so, nostri mariti sicuramente, come diceva Elvira, lui va a lavorare, lui pensa di arrivare a casa, di trovare la moglie sorridente con la tavola apparecchiata, i bambini già impigiamati, già mangiati, tutto fatto, lui mangia e poi si sdraia sul divano e fa niente, no? Di solito mariti avrebbero questo, no? Come, cosa dici? Può essere... Invece il mio, quando arriva con un bambino 2, 3, 4, 5, io magari sono lì perché sono molto, come dire, mi piacerebbe educare figli bene, come tutto. Allora sono lì magari che è sempre qualcosa di intelligente da fare, e lui arriva, quando arriva vede solo disordine, no? Allora io adesso cerco di, tutti i giorni, magari alle 4 parto, devo mettere a posto. E lui arriva e comincia, tutto questo non è a posto, mettiamo a posto. Perché lui proprio ha voglia di mettere tutto a posto, perché poi deve essere tutto a posto. Io no, dico, metto domani mattina, stanotte, non lo so, non metto a posto, perché... Non, e lui invece, se non è tutto a posto, non sta bene. Allora guerra in casa, una guerra pazzesca. Allora parto già prima, bambini, metti a posto la cartella, metti a posto, oh mamma, basta, perché dico, quando arriva lui così almeno sta un po' più tranquillo, no? Se mi vedesse Elvira, Elvira ci diceva sempre, allora voi quando arrivano i vostri mariti, anche se daresti un pugno in testa proprio, tu sorridi e dici, ciao tesoro, ma ti aspettavo da un sacco, che bello che sei arrivato. Anche se sei in ritardo, zitto, non devi mai dire ai tuoi figli, papà non c'è ancora, guarda che ancora, che ore sono, vedi, è in ritardo. E noi devi dire, ma no, ma papà sta arrivando, ma figuriamoci, mi state scherzando. Ciao tesoro. Ma lei ha ragione davvero, perché quando mi ricordo a volte le coppie andavano da lei, dicevano magari marito mi ha tradito, ha fatto questo, ha fatto quello, lei ti ascoltava, io ho chiesto, poi ho detto per favore mi dite cosa vi ha detto, per favore, e lei chiedeva poi, ti ha tradito, va bene, Ma tu, quando lui arrivava da lavoro, sorridevi, eri accogliente, sorridente, tranquilla? E no, perché arrivava sempre in ritardo. Ah, allora, poi tu alla sera andavi a letto con lui, cioè facevate l'amore. E no, perché... E allora, cosa ti chiedi perché è andato a tradirti? Sciocca, non hai capito niente. Cioè, capite noi come siamo cresciuti con questa cosa qua? Proprio tante piccole cose, no? Che per esempio quando lui arriva, quando arriva il marito in casa, non deve salutare i figli, deve prima salutare la moglie. Dov'è la mamma? Dov'è la mamma? Dov'è la mamma? Così i figli, sai, ok, papà, mamma. Perché loro, è vero che si nutrono del nostro amore, è vero. Quante volte anche noi durante la giornata siamo magari... non sappiamo le nostre pretese, cadiamo in tutto come tutti, e i figli si accorgono proprio, li vedi proprio che si accorgono prima di noi che non stiamo bene. A volte vediamo loro come si comportano, dico, ma aspetta, noi, non siamo più andati. Poi lei ci ha chiesto questo, di andare tutti i giorni alla Santa Messa, perché dice, ma Gioia, come fate voi? Non siete un single che tu puoi organizzarti la vita come vuoi, siete in due, più figli, più la comunità, più tutto quello che vivete. Voi dovete avere un momento dove ti nutri. Come fai a vivere se non ti nutri? Muori, la tua vita muore, no? Allora, tutti i giorni alla messa, tutte queste cose che lei ci ha dato, questa garanzia, questa direzione proprio. E noi davvero non possiamo dare nulla ai nostri figli, per esempio, non possiamo, cioè viviamo in comunità, noi non possiamo mettere soldi da parte per fargli questo, non possiamo già decidere che scuola, cosa fanno. Non facciamo questo perché non abbiamo questa possibilità, no? Però ecco, possiamo davvero... cercare ogni giorno di dargli questa, non di dire a loro come devono fare, ma di vedere loro, devono vedere noi. Non so, non possiamo dire ai nostri figli devi andare a messa, devi pregare, devi, assolutamente no, perché avrà proprio rigetto, rifiuto di questo. Noi almeno nella nostra famiglia cerchiamo di non imporre questa cosa qua, anche se viviamo in comunità, dicono ma vostri figli pregano. No, non è vero, noi siamo figli come tutti gli altri. Però ogni tanto vedo che quando hanno paura, quando magari c'è un momento difficile, ma sai, ho pregato, poi ho detto, hai pregato, che bello, dico, speriamo che trovano questo, no? Che non dobbiamo dirlo noi, no? Grazie.